Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatori di Radio Maria, vi do il benvenuto per questa puntata numero 1683 del nostro giovedì sacerdotale che cade il 13 di agosto, ad appena due giorni dalla grande solennità dell'Assunzione della Madonna. Pensiamo che qui la nostra cappella è presente Gesù Eucaristia, attorno al quale siamo tutti uniti attraverso le onde della radio, per trascorrere insieme queste ore di adorazione della sua divina persona presente nell'Eucaristia in corpo, sangue, anima e divinità, e di ascolto della sua divina parola che ci verrà comunicata dai suoi sacerdoti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salutiamo la Madonna affidando a lei la serata perché la renda veramente molto, molto fruttuosa per tutti noi e per i nostri cari. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. Maria, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. E Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi. E ora ci rivolgiamo, carissima, glorioso Patriarca San Giuseppe, perché anch'egli ci prenda per mano, ci faccia gustare la trasmissione fino in fondo e ce ne faccia cogliere il meglio del frutto. O glorioso Patriarca San Giuseppe, che ha avuto l'onore di essere sposo della Vergine Maria e di assistere e proteggere come padre affettuoso lo stesso Figlio di Dio sceso sulla terra, prega il Dio per noi. Donaci le tue virtù, la pazienza, la mitezza, l'umiltà, la fede, l'amore vero. Guidaci in ogni passo e difendici da ogni pericolo. Sostienici nella lotta quotidiana contro lo spirito maligno, affinché un giorno possiamo vederti e contemplarti e godere con te la visione beatifica di Dio. Amen. Ricordiamo i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Il programma prevede anzitutto un po' di meditazione sulla solennità dell'Assunta, che sarà appunto sabato, un po' di meditazione sulla liturgia domenicale ambrosiana dell'undicesima domenica dopo Pentecoste, ciclo A. Poi Don Renzo Lavatori da Roma ci parlerà ancora una volta dell'inferno in base alla Bibbia e in base ai documenti della Chiesa. Poi avremo ancora una volta Don Antonio Di Nardo da Caserta, che ci parla ancora del venerabile Giacomo Gaglione, di cui è postulatore della causa, nona puntata. Poi avremo padre Roberto Brunelli dalle Marche, che ci parla ancora del venerabile e futuro beato professor Enrico Medi, grande fisico, settima puntata. Poi avremo ancora il carissimo amico Don Emanuele Borserini da Pontremoli, Massa Carrara, che ci parla ancora del suo libro Il Paradiso sulla Terra, che è tutto impostato sui riti della Messa, 42esima puntata. Auguro quindi a tutti buon ascolto. Mi dedico senz'altro alla liturgia dell'Assunta, prima ascoltando le tre letture e poi facendo un breve commento. La prima lettura è tratta dall'Apocalisse, da 11:19 a 12:10. La donna e il drago. Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza, ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni, 42 mesi. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che le accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Parola di Dio. Ecco, passiamo adesso, carissimi, alla seconda lettura, sempre per la solennità dell'Assunta, che è tratta dalla prima Corinzi, capitolo 15, versetti da 20 a 26. La risurrezione di Cristo è pegno della nostra. Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte. Parola di Dio. Passiamo adesso, carissimi, al brano evangelico secondo Luca, che si propone la visita di Maria a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grande cosa ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Parola del Signore. Allora facciamo qualche riflessione su questa liturgia. Comincerei con le parole della cugina Elisabetta, no? Quando Maria si reca da lei per aiutarla negli ultimi 3 mesi di gravidanza. Ricordando che la Madonna era al primo mese di gravidanza. E sono tutte espressioni che ci aiutano a capire la grande visione dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Ora ascoltiamo le prime parole di Elisabetta. Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, che sono poi le parole che rivolgiamo alla Madonna nell'Ave Maria. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E ci chiediamo perché Elisabetta pronuncia queste parole profetiche? Ecco, ci viene svelato dallo stesso Vangelo di Luca, nel brano che abbiamo ascoltato. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino, cioè Giovanni Battista, sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, e benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, noi aggiungiamo Gesù. Dunque la cugina Elisabetta viene avvertita dallo stesso bambino che porta in grembo, che avrà la missione di preparare gli animi ad accogliere il Messia, cioè il piccolo Giovanni Battista. Viene avvertita da lui che questa giovane donna venuta a visitarla porta anche lei in grembo un bambino, però non un bambino comune, ma piuttosto colui che salverà il mondo, cioè lo stesso figlio di Dio, sceso sulla terra e incarnatosi proprio nel grembo di questa sua parente di nome Maria, che lo aveva concepito da pochissimo, però in modo miracoloso, cioè senza concorso d'uomo, ma rimanendo vergine intatta e che noi giustamente chiamiamo la Beata Vergine Maria. Dunque Maria assunta in cielo, anima e corpo, non appena si conclude la sua vicenda terrena, anzitutto perché lei è la benedetta fra le donne e perché benedetto è il frutto del suo grembo, Gesù. Maria non poteva essere disgiunta dalla sorte del figlio. I due formano come una cosa sola, essendo che quel corpo di suo figlio, risorto da morte il terzo giorno, quel corpo è lei che gliel'ha dato. E gliel'ha dato grazie a un atto di fede nelle parole dell'angelo, che le veniva ad annunziare qualcosa di grandioso, ma pure qualcosa di assai difficile comprensione. E Maria all'inizio sembrò porre una certa resistenza, no? Come avverrà questo? Poiché non conosco uomo? E l'angelo le risponde: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. E aggiunge, quasi come stimolo a credere nell'incredibile: ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il 6° mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. E badate, è proprio a questo punto, dopo che l'angelo le ha detto che nulla è possibile a Dio, è proprio a questo punto che Maria emette il suo atto di fede e pronuncia le parole decisive: parole che cambieranno le sorti del mondo, le sorti dell'umanità. Ecce ancilla Domini, fiat mi secondo verbum tuum, ecco la serva del Signore, avvenga per me o avvenga di me quello che hai detto. E badate, proprio in quel preciso momento, dopo la sua piena accettazione del disegno di Dio su di lei e sul mondo intero, è proprio in quel preciso momento che Maria concepisce nel grembo suo purissimo lo stesso Figlio di Dio incarnato, che scendeva nel mondo, che scendeva qua giù sulla terra per salvare l'umanità dal peccato e dalla morte. Allora qui, carissimi, forti di queste riflessioni, possiamo considerare le altre parole che Elisabetta le rivolge appena la vede entrare nella sua casa. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Ecco, la Chiesa ha sempre affermato, no, attraverso i vari membri del Sacro Magistero, che Maria ha concepito prima con la mente che non con il corpo. Come un bambino viene concepito mediante un atto d'amore ai suoi genitori, che si esprime poi anche fisicamente, così Gesù viene concepito da sua madre mediante questa accettazione del piano di Dio, che le proponeva qualcosa di molto impegnativo, qualcosa che non era mai successo prima per nessuna donna, cioè di concepire senza concorso d'uomo, ma soprattutto di concepire niente meno che il Figlio di Dio incarnato, che era l'ultima cosa a cui lei avrebbe pensato nella sua vita. Ecco, beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ha detto. Beh, direi, carissima, adesso di passare al brano dell'Apocalisse che abbiamo letto come prima lettura, cioè il famoso capitolo 12, dove viene descritta la lotta fra la donna e il drago. Come avete notato, i protagonisti di questo brano sono appunto due, cioè da una parte una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. E dall'altra parte, come nemico della donna, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. Inutile chiedersi chi sia questo enorme drago rosso, perché ce lo dice poco più avanti lo stesso veggente Giovanni, autore dell'Apocalisse. Dice che questo grande drago rosso corrisponde al serpente antico, colui che è chiamato diavolo e Satana e che seduce tutta la terra abitata, al verso 9, capitolo 12. Però prima di vedere come si conclude la lotta, osserviamo bene le varie facce della Madonna, i vari modi di presentarci la Madonna in questa pagina immortale della Bibbia. Ecco, prima di tutto ci viene presentata nel suo aspetto glorioso, appunto come la donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Questa è appunto la Madonna assunta in cielo, anima e corpo, che appare al veggente in tutto il suo meraviglioso splendore, compartecipe del trionfo di Cristo risorto sul peccato e sulla morte, in quanto sua madre che gli ha dato la vita, che gli ha dato questo corpo, prima morto e poi risorto. Però poi viene subito rappresentata un'altra faccia della Madonna. Era incinta e gridava per le doglie il travaglio del parto. Ecco, evidentemente questa faccia dolorosa della Madonna non riguarda Gesù, ma riguarda noi, anzi riguarda Gesù in quanto nostro capo del corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Ecco, la Madonna, in quanto madre della Chiesa, ha preso molto sul serio l'incarico che Gesù le ha affidato dall'alto della croce mediante l'Apostolo Giovanni. E qui vi leggo la scena. Gesù allora, vedendo la madre, Gesù in croce, vedendo la madre, e accanto a lei il discepolo che gli amava, in quel momento ci rappresentava tutti, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Ecco, Giovanni 19, 26 e 27. Dunque Maria ha preso molto sul serio questo incarico. E pur essendo ormai nella gloria, tuttavia non può assolutamente dimenticare la sorte dei suoi figli, che siamo noi, i quali sono ancora qua giù in mezzo alle tentazioni, alle prove della vita, in mezzo ai pericoli di ogni genere, per il corpo e soprattutto per l'anima. Per cui la donna incinta che grida per le doglie del parto riguarda soprattutto questo aspetto della sua personalità. Non sappiamo se soffrì nel mettere al mondo Gesù. La Chiesa dice solo che fu vergine prima del parto, dopo il parto, ma anche durante il parto. Questo potrebbe essere un'indicazione circa un parto miracoloso, come anche fu miracoloso il concepimento. Per cui il gridare della Madonna per le doglie del parto riguarda non tanto lui quanto noi, noi che le siamo stati affidati come figli e della cui sorte lei è interessatissima della nostra sorte, come è interessatissima ogni madre per la sorte di ognuno dei suoi figli, forse anche l'ultimo dei suoi figli, cioè il meno dotato o il più monello. Però, carissimi, notiamo anche una terza faccia della Madonna in quanto nostra madre. Quando il diavolo le fa guerra, ecco che le vengono date le due ali della grande aquila perché volasse nel deserto verso il rifugio che Dio le aveva preparato, dove venisse nutrita per un tempo indeterminato lontano dal serpente. Ecco, la Madonna ci prende sotto la sua protezione e ci fa fuggire nel deserto scampandoci dagli artigli del diavolo. Ci l'ho dato Gesù Cristo. Passiamo adesso, carissimi, alla liturgia della undicesima domenica dopo Pentecoste, ciclo A, rito ambrosiano, che è imperniata sul profeta Elia. Allora, vediamo la prima lettura tratta dal primo libro dei Re, capitolo 19, versetti da 1 a 18. Acab riferì a Jezabele ciò che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Poi spiegheremo, no? Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano questo e anche di peggio se domani a quest'ora non avrò reso te come uno di quelli. Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda. Lì fece sostare il suo ragazzo. Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora ecco un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: su, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e beve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Adesso vediamo la teofania. Dio appare ad Elia. Là entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco il Signore gli disse: che fai qui, Elia? Egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. Gli fu detto: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco sentì una voce che gli diceva: che fai qui, Elia? Egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore Dio degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. Il Signore gli disse: su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Cazael come re di Aram. Poi ungerai Jehu, figlio di Nimsi, come re di Israele. E ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecola, come profeta al tuo posto. Se uno scamperà la spada di Cazael, lo ucciderà Jehu. Se uno scamperà dalla spada di Jehu, lo ucciderà Eliseo. Io poi mi sono risparmiato in Israele 7.000 persone, quanti non hanno piegato le ginocchia a Baal e quanti non l'hanno baciato con la bocca. Parola di Dio. Ecco. Adesso passiamo alla seconda lettura, molto interessante, che è tratta dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetti da 2 a 10. Anzi, io leggo anche il versetto 1. Il titolo è Grandezza dei doni ricevuti da Dio, da parte di San Paolo. Bisogna vantarsi. Ma ciò non conviene, pur tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo, che poi è lui, no? Che 14 anni fa, se col corpo o fuori del corpo, non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo, se con il corpo o senza corpo, non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili, indicibili, che non è lecito ad alcuno pronunciare. Di lui io mi vanterò. Di me stesso invece non mi vanterò fuorché delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi non sarei insensato, perché direi solo la verità. Ma evito di farlo perché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. Perché non montassi in superbia? Per la grandezza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi. Perché io non vado in superbia. A causa di questo, per ben tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è proprio allora che sono forte. Parola di Dio. Passiamo al brano evangelico. Adesso, secondo Matteo, capitolo 10, versetti da 16 a 20. Gesù istruisce gli apostoli. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno i loro tribunali e vi flagelleranno le loro sinagoghe. E sarete condotti davanti al governatore e al re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire. Non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Parola del Signore. Ecco, adesso facciamo breve riflessione su questa liturgia della undicesima domenica dopo Pentecoste, ciclo A rito ambrosiano, che cadrà appunto domenica prossima dopo l'assunta. Fare il profeta è una cosa molto difficile, impegnativa, spesso ingrata, perché quelli ai quali sei mandato da Dio non ti ascoltano, o meglio, non ti vogliono ascoltare, e magari ti fanno guerra. Quello che fece dire al profeta Geremia: maledetto il giorno in cui nacqui, il giorno in cui mia madre mi diede alla luce non sia mai benedetto. Sono tutti i versetti del capitolo 20 del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me. Però lo stesso profeta dice che non è possibile resistere alla chiamata di Dio, anche se ti chiede delle cose difficili. Mi dicevo, dice Geremia, non penserò più a lui, non parlerò più in suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Ecco, tutto tratto dal capitolo 20 del profeta Geremia, versetti 14, 7 e 9. Così è stato anche per il profeta Elia, no? che è un po' il protagonista della liturgia odierna. Elia non ha scritto niente, a differenza di altri profeti come Isaia e Geremia, che hanno scritto molto. Però è considerato il più grande profeta dell'Antico Testamento, insieme a Mosè, dato che entrambi hanno avuto l'onore di apparire insieme a Gesù nell'episodio della trasfigurazione. Ecco, adesso vi leggo prima Matteo, poi Marco, poi Luca. Ed ecco, apparvero loro, cioè i tre discepoli che erano andati sul Monte Tabor, Pietro, Giacomo e Giovanni. Apparvero loro, cioè i tre discepoli che stavano sul Monte Tabor, Mosè ed Elia, che parlavano con lui, cioè con Gesù. Ecco, Matteo 17, 3. e apparve loro, e poi adesso Marco, e apparve loro Elia con Mosè che erano in colloquio con Gesù. Ecco, Marco 9,4. Adesso vediamo Luca 9,31. Ed ecco due uomini parlavano con lui, erano Mosè ed Elia, che apparendo in gloria predicevano il suo trapasso che egli doveva compiere in Gerusalemme. Praticamente predicevano la sua morte in croce. Dunque Mosè ed Elia, fra tutti i profeti dell'Antico Testamento, hanno avuto l'onore di apparire con Gesù ai tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, parlando della sua prossima dipartita. Beh, chi era Elia? Beh, era semplicemente un popolano chiamato da Dio a una missione sublime, anche se molto ingrata, cioè praticamente ristabilire la fede nel popolo di Dio che l'aveva persa a causa della regina Jezabele, che era una principessa straniera andata in sposa al re Acab, la quale voleva imporre al popolo di Dio il culto di Baal, che era il dio del popolo al quale lei apparteneva prima del matrimonio. E siccome il Signore ha mandato Elia per fermare questo scempio, per fermare questa corrente perversa, ecco che la regina ha cominciato a fargli una guerra spietata, senza esclusione di colpi. Anche perché suo marito, il re Acab, era un debole e la lasciava libera di fare tutto quello che voleva. Ebbene, Elia inizia la sua carriera con una minaccia. Cioè si presenta al re Acab e gli dice: per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia se non quando lo dirò io. Ecco, Primo Re 17,1. Questo avviene per davvero, cioè per 42 mesi, quindi 3 anni e mezzo, c'è una tale siccità che molti moriranno a causa della carestia. Mentre il profeta abiterà presso una vedova, la famosa vedova di Sarepta, alla quale il cibo e l'acqua non verranno mai a mancare, per una grazia speciale del Signore, che appunto non lascerà mancare né cibo né acqua. Sono famose le sue parole rivolte alla donna, no? Parole di Elia. Non temere, su, fa come hai detto, cioè tira presso quel poco che ti rimane di farina e di olio. Ma prepara prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Poiché dice il Signore: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà, finché il Signore non farà piovere sulla terra. Ecco, sempre Primo Re, capitolo 19, versetti da 9 a 16. Poi Elia è molto famoso anche per aver sfidato i 450 sacerdoti del dio Baal, battendoli nettamente e scannandoli poi uno a uno. Questo avvenne sul Monte Carmelo, episodio famosissimo. E sempre stando sul Monte Carmelo, precisamente sulla cima, il profeta ottiene da Dio il dono della pioggia, quindi la fine della carestia. Il profeta sta prostrato a terra in atteggiamento di preghiera e manda 7 volte il suo servo a scrutare l'orizzonte, se mai veda arrivare qualche nuvoletta dal mare. E la 7ª volta, il servo gli riferisce: ecco, una nuvoletta come una mano d'uomo sale dal mare. Elia gli disse: va a dire ad Acab, il re, attacca i cavalli al carro, perché non ti sorprenda la pioggia. Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento, e la pioggia cadde a dirotto. Ecco, siamo sempre Primo Re, capitolo 18, versetti 41 e seguenti. Mentre l'episodio di oggi porta questo titolo, prima dice Elia fugge l'ira di Jezabele, poi dice Dio appare ad Elia. Il tutto segue immediatamente la famosa sfida di cui abbiamo parlato prima, quando la regina viene a sapere che Elia ha scannato i suoi 450 sacerdoti in cui confidava. Ecco che insegue il profeta per ucciderlo. E a un certo punto il profeta, stanco e nauseato, si corica sotto un ginepro e dice: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora ecco un angelo, lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve. Quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: su, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti, fino al monte di Dio, l'Oreb. Ed è l'inizio della prima lettura, che ci presenta una teofania, cioè un'apparizione di Dio al profeta mentre egli si era ritirato in una caverna per passarvi la notte. Allora parliamo della teofania, che è molto famosa e molto nominata anche nei libri di spiritualità, che hanno fatto anche delle canzoni. Che fai qui, Elia? Questa è la domanda che gli rivolge il Signore. Egli rispose: sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita. Un attimo. Ed è una scena che si ripete due volte, prima e dopo la manifestazione di Dio. E qui ci chiediamo come si manifesta Dio al profeta. Potremmo dire che si manifesta come un conforto, una carezza, qualcosa che lo consola e gli dà la forza di continuare, anche se fra poco dovrà passare le consegne al suo successore nella persona del profeta Eliseo. Esci e fermati sul monte, dice il Signore, alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò, ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu un mormorio di vento leggero. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello. Uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Dunque Dio non era nel vento, non era nel terremoto, non era nel fuoco, cose tutte di cui il profeta al momento non aveva bisogno, ma era piuttosto nel mormorio di un vento leggero, di cui il profeta al momento aveva estremo bisogno, data la guerra che gli stava facendo la regina Jezabele, ed era quindi molto sconfortato. Dunque essere profeta è cosa molto difficile e impegnativa. Ecco, dice Gesù agli apostoli: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno i loro tribunali e vi flagelleranno le loro sinagoghe, e sarete condotti davanti al governatore e al re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Questo è il Vangelo. Mentre nella seconda lettura San Paolo fa quasi l'elogio della debolezza, anche se lui potrebbe pure vantarsi delle sue esperienze mistiche, per esempio di quando fu rapito fino al terzo cielo, se con il corpo o senza il corpo non lo so, lo sa Dio. Di quando cioè fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare. Dice: di lui mi vanterò, cioè di quell'uomo che ha avuto quelle indicibili esperienze. Di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze. Il Signore, quando lui ha chiesto di essere liberato da queste debolezze umane, gli ha detto: ti basta la mia grazia, la mia potenza, infatti, la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Quando sono debole è proprio allora che sono forte. Sia lodato Gesù Cristo.
Pronto, padre Roberto?
Buonasera, Don Tino.
Buonasera, padre Roberto. Allora, stiamo un attimo solo. Stiamo parlando del professor Enrico Medi, futuro beato, vero?
Sì, sì, a Dio piacendo, sì. La causa è inoltrata e credo stia procedendo normalmente, insomma.
Molto bene. Dunque, questa trasmissione andrà in onda il 13 agosto, quindi siamo proprio al ridosso dell'Assunta. Siamo alla settima puntata sul futuro beato professore Enrico Medi. A te la parola.
Ecco, buonasera a tutti. Eravamo rimasti con il professor Enrico Medi, che viene eletto per l'Assemblea Costituente. E alla Costituente parlò due volte. Una volta per patrocinare lo stanziamento di fondi per la ricerca scientifica e un'altra volta per difendere la libertà delle associazioni private di beneficenza. Ecco, sono gli anni del dopoguerra e quindi c'è bisogno di aiuto alle popolazioni.
Quindi era anche un politico.
Era un scienziato, politico, cristiano e catechista, insomma, è un uomo completo.
Certo.
E la prima volta infatti trovò il modo di elevarsi dalla scienza a Dio e disse: non è l'uomo fatto per servire la scienza, ma la scienza è al servizio dell'uomo per adempiere i disegni di Dio. Ecco il primato della coscienza. Non perché una cosa è possibile scientificamente e diventa automaticamente buona, potrebbe essere un orrore, quindi c'è sempre il primato della coscienza e lui lo ricorda. Nello stesso discorso troviamo una dichiarazione di amore alla Sicilia e dice: penso in questo momento alla mia amatissima terra di Sicilia, dove lui era stato eletto, dove lui in quel momento insegnava all'Università di Palermo, della quale vorrei essere considerato un figlio. In fondo la maternità non è solo una questione di anagrafe, ma anche un problema di amore. E io vorrei dire che, anche se non sono siciliano, per questa isola vorrei dare le mie opere e tutte le mie possibilità. Una terra inesauribile e tanto poco conosciuta, forte di popolo, di energia e natura, di ricchezze del suolo e forze del sottosuolo, ma va aiutata, sorretta generosamente, efficacemente, realizzando un completo ed ordinato piano di indagini geofisiche, con tutti i mezzi più moderni, elettrici, magnetici, sismici, con l'aiuto della geologia e della geografia, aprendo alla tecnica la possibilità di ottenere risultati economici i cui valori voi stessi potete comprendere sono di una portata incalcolabile. Nel secondo intervento, che ebbe luogo il 6 maggio del 47, e il professor Media ha di fronte l'immane sforzo che la Pontificia Opera di Assistenza deve svolgere in ogni parte d'Italia. Ecco, l'Italia è stata quasi distrutta dalla guerra. E lui dice: quando noi andiamo nelle grandi città, soprattutto nel mezzogiorno, assistiamo a una condizione di miseria paurosa. Migliaia e decine di migliaia di famiglie che non hanno di che sostenersi. Quando si va per le vie di Palermo e di Napoli e si vedono queste povere famiglie nei tuguri, lasciati appena in piedi dalle bombe e dalla catastrofe della guerra, quando si vedono nell'unico giaciglio 6, 7, 8 persone a dormire, ci viene fatto di domandarci: ma la società a che cosa pensa? Come crede di risolvere questo grande problema di redenzione? Quello che il professor Medi non riuscì mai ad approvare fu che il suo partito avesse accettato che Dio fosse ignorato nella Costituzione. Essa infatti si apre con la formula neutra: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Trattandosi di una nazione a maggioranza cattolica, gli sembrava naturale che la Costituzione si aprisse nel nome di Dio, almeno come segno di rispetto per la maggioranza degli italiani. Egli pensava doveroso che i cattolici in aula facessero la proposta e la difendessero, anche se prevedevano di essere battuti. Lo dovevano a se stessi e ai propri elettori. Ci fu un momento in cui aveva deciso di farlo per conto proprio, ma gli amici del partito gli furono contro e lo supplicarono di non farlo. Gli spiegarono per quali ragioni di convenienza si era venuti a questo accordo, quali conseguenze avrebbe avuto uno scontro del genere tra laicisti e cattolici in aula. Egli accettò di non parlare per spirito di disciplina, ma non accettò mai nel suo intimo le ragioni che erano state portate e lo spirito con cui la cosa era stata fatta. L'omissione del nome di Dio nella Costituzione rimase per lui un peccato di origine che avrebbe gravato con conseguenze dolorose su tutta la vita futura della nascente Repubblica. Lo stesso peccato di origine è stato fatto poi per l'Europa Unita, dove non si parla delle radici cristiane. Ecco, questa vergogna di nominare Dio. In un discorso del 1958 Medi ebbe un accenno indiretto a questa omissione e disse: un conto è una società che nelle sue strutture canta direttamente la gloria di Dio, un conto è una società che nelle sue strutture ignora completamente Dio. L'incarico all'Assemblea Costituente durò poco più di un anno, dal giugno del 46 a luglio del 47. E bisogna dire che al di là della novità dell'esperienza, egli non rimase molto entusiasta dell'ambiente che trovò a Roma. In particolare nelle file del suo partito molti suoi colleghi manifestavano una tendenza al compromesso e alla ricerca degli interessi propri più che del paese. E tutto questo lo lasciò amareggiato. Scrisse alla moglie queste parole: qui alla Camera nuovi dispiaceri. Non è questo il segno della coscienza? Quasi sempre senza coscienza e spesso contro coscienza. Sono molto avvilito e penso a Gibilmanna, cioè alla Sicilia, il paese dove abitava. So che mi trovo in tanta solitudine. Nel 1947, finita l'esperienza della Costituente, il partito lo propose come segretario regionale della DC in Sicilia ed egli svolse questo ruolo fino alle elezioni del 1948, quando sempre sotto la spinta del cardinale di Palermo si candidò di nuovo per le elezioni politiche. La campagna del 1948 fu per lui massacrante, ma fatta con entusiasmo e con illimitato spirito di sacrificio. La posta in gioco era grave. I comunisti con i socialisti di Nenni sotto l'insegna di Garibaldi erano partiti a testa bassa nella speranza di ottenere la maggioranza. Il pericolo fu reso più vivido dall'improvvisa annessione della Cecoslovacchia da parte dell'Unione Sovietica. Tutte le forze cattoliche e molte laiche si coagularono attorno alla Democrazia Cristiana, guidata da De Gasperi. Si viveva realmente uno spirito di crociata. Ecco, sono state forse le votazioni più importanti del secolo. In una piccola agenda il professor Medi, durante il periodo della campagna elettorale, annota soltanto i nomi delle località dove giorno per giorno si portava per i comizi. Pare incredibile che il suo organismo abbia sopportato uno sforzo del genere. Specialmente negli ultimi 15 giorni si trovano in media 4 comizi al giorno. Solo qualche esempio, e poi qualche nome sicuramente sarà saltato. 3 aprile, Aragona, San Giovanni Gemini, Casteltermini. 4 aprile, Agrigento, Raffadali, Naro, Camastra, Porto Empedocle. 7 aprile, Gela, Licata. 8 aprile, Vittoria, Butera, Mazzarino, Caltanissetta. Racconterà questo episodio avvenuto durante queste elezioni. Pensavo a quella notte di aprile, erano le 2:30 di notte, quando sono arrivato a Torretta, vicino Monte Lepre. Provenivo da Partinico. La gente era andata a dormire da pochi minuti, quindi la gente l'aveva atteso, ma lui aveva fatto tardi in un altro comizio. E arriva in questo paese alle 2 di notte, alle 2:30. C'era solo il parroco sulla piazza. «Professore, ma lei arriva adesso?» Immaginatevi nel 48 con quelle strade e quelle comunicazioni. Dico, sì, sono arrivato adesso e vado ora a Palermo. No, lei non va a Palermo. E che fa? Ora suono le campane e la gente ritorna. Ma lei è pazzo, padre, alle 2:00 del mattino. Dice, no, suono le campane. Ha suonato le campane, la gente è arrivata e abbiamo finito all'alba. E me li ricordo quei giorni con tanto affetto e con tanta gioia.
E ha fatto il comizio di notte?
Alle 3 di notte, quindi fino all'alba. Il 18 aprile, giorno delle votazioni, egli dovette precipitarsi a Roma per proseguire in giornata per Belvedere con la mamma e il fratello. Era morto improvvisamente il nonno Enrico. L'indomani, dopo il funerale, tornò immediatamente a Roma. Ebbe un contatto con lo Sturzo e con il professor Lo Surdo e poi ripartì per Palermo, dove l'attendeva la notizia definitiva della grande vittoria della Democrazia Cristiana e sua personale. Era risultato il primo della circoscrizione della Sicilia occidentale, con 106.000 voti di preferenza, 6° in campo nazionale. E poi non era nemmeno siciliano.
Però non era ancora sposato, vero?
Sì, era già sposato. Credo già 4 figli quando partì per Palermo.
Caro mio.
Non era ministro, non aveva avuto nessuna carica alla Costituente, non aveva una sua organizzazione elettorale, non poteva spendere soldi nella propaganda. La gente semplice e quella colta si riconosceva in lui. Ne condivideva la fede in un Dio misericordioso, la speranza in un futuro migliore, l'amore per i fratelli, anche di pensiero diverso, e il fermo proposito di lavorare per ricostruire ciò che la guerra aveva distrutto. Lo sforzo lo prostrò, ecco, dopo tutto quello sforzo, questa campagna elettorale da mattina a sera per giorni e giorni, poi andando con mezzi di fortuna. Ecco, per diversi giorni dovette restare a letto con la febbre. Tentò un contatto con gli altri eletti della circoscrizione per convenire con loro sulle cose da fare e da progettare. ma quale fu la sua delusione quando scoprì che tutti si erano precipitati a Roma per assicurarsi un posticino, grande o piccolo, nella nuova compagine governativa. Ecco, chi va a Roma, chi non va a Roma perde la poltrona, e lui così malato, ecco, e soprattutto privo di ambizione, non corse a cercare poltrone. Scrisse in un suo quaderno di appunti: riprendo questo quaderno oggi, giorno di proclamazione dei risultati elettorali del 18 aprile. Trionfo della Madonna, Signora d'Italia, che ha superato desideri e lotte di uomini. Lei ha vinto, a lei grazie dei suoi figli. La statua della Madonna di Fatima aveva girato e continua a girare per le diocesi d'Italia, risvegliando la fede e la pietà dei popoli. Egli, da persona umile e innamorata del Signore e della Madonna, attribuiva a Dio tutto il merito di questo grande successo, sapendo che la battaglia politica che aveva condotto in quei giorni non era tanto finalizzata ad ottenere un seggio o una poltrona, quanto all'affermazione della verità del Vangelo e dei valori cristiani, fortemente minacciati dai partiti atei. Ecco, quindi tutto quello che lui l'aveva fatto, non l'aveva fatto per sé, l'aveva fatto per il Vangelo, per la verità di Cristo, per la verità della giustizia che Cristo porta. Di fatto questo entusiasmo iniziale non durò molto nell'animo di Enrico, che iniziando i lavori della nuova legislatura si trovò a dover combattere con gli stessi compromessi e le stesse questioni emerse durante la Costituente. Durante quegli anni egli intervenne poco in aula, registrando però sempre grande consenso, riuscendo però poco a scuotere le coscienze dei suoi colleghi, i quali lo lasciarono sempre più solo e isolato, ritenendolo spesso un idealista e non adatto ad una politica fatta di compromessi. Ecco, non era fatto per i compromessi, era fatto per la verità autentica. Però l'anno successivo gli fu affidato l'incarico di dirigente centrale della Democrazia Cristiana. E quando egli prese in mano la direzione, trovò un partito quasi allo sbando, dove non si riusciva più a trovare le coordinate centrali su cui era stata costituita la Democrazia Cristiana. E commentava il professor Medi: non esiste una inquadratura finalista che orienti gli sforzi, si vive alla giornata e soprattutto si è perso ogni spirito di sostanza cristiana. I deputati vengono ciascuno a raccontarmi le questioni della loro provincia, con lamentele e accuse di imbrogli e di faziosità. Vuol dire che la causa del male è nel sistema. E a questo punto egli non rimase con le mani in mano, ma si diede da fare per restaurare il partito, dandogli una struttura più uniforme e gestibile. Nella legislatura che seguì, Medi non ebbe nessun incarico. Sembrò che qualcuno lo volesse nominare come sottosegretario alla pubblica istruzione, ma la cosa sfumò. Ci restano quattro discorsi che egli tenne in aula, tutti di una certa levatura.
Scusa, siamo nel 1950. 50, e lui è del?
Lui è del 10.
Del 10, quindi aveva 40 anni.
40 anni, sì. Nel primo discorso, l'11 ottobre del 49, egli fa osservare come tutti i bilanci che in tutti i bilanci che si erano discussi si avvertiva l'ansia di riparare e di ricostruire. Ora l'edificio più distrutto e sconvolto, e che è stato la causa prima di tutti gli altri dolori, è proprio l'uomo. Dice: sì, dobbiamo ricostruire le case, ma dobbiamo ricostruire l'uomo. E dice: uno Stato che voglia veramente risorgere dalle proprie rovine deve avere prima di tutto dinanzi allo sguardo lo scopo di riedificare questa persona umana che così disorientata cammina fra i suoi dolori e fra i suoi travagli. Questo è il compito della scuola, per cui è bene che gli studenti aumentino, soprattutto la popolazione studentesca universitaria. non sono troppi gli studenti, ma sono troppo pochi i professori. Questa è la verità. Io, professore di fisica sperimentale, ho perlomeno 2000 studenti. Anche se dedicassi mezz'ora a ogni studente, per una volta sola all'anno, tutta la mia attività sarebbe paralizzata. E che cosa se ne fa lo studente di mezz'ora all'anno di contatto con il professore? E conclude: siamo dei professori che non riescono ad educare la gioventù, ma solo a giudicarla e condannarla. E conclude con questa invocazione: onorevole ministro, faccia capire, faccia sentire ai giovani che l'università è aperta per loro, che non si approfitti dell'università, che non si giochi sullo studio, è vero, ma anche che tutti coloro che hanno bisogno di una parola la troveranno, tutti coloro che hanno bisogno di aiuto l'avranno, perché l'università è aperta ed è capace, efficace ed effettiva per assolvere tali suoi compiti. Crescano questi studenti universitari. E poi fa un discorso pensando alla storia. Penso, onorevole ministro, a quella che era la nostra patria 4 secoli fa, nel 1600. In tutta Roma c'era un solo liceo, il Collegio Romano. Oggi a chi verrebbe in mente di far esistere a Roma un solo liceo? Così deve essere per le università. Oggi Roma ha una sola università. Non vogliamo precorrere i tempi, ma noi vorremmo che in una città come Roma sorgessero 4, 5, 6 università. Allora sì che la cultura del popolo si innalzerebbe. Allora sì che avremmo una buona classe di dirigenti, di bravi professionisti. Lo so, onorevole ministro, tutto questo vuole denaro, soldi. Ma non solo soldi, perché di soldi ne circolano e se ne sprecano tanti. E tutti quelli che sono gettati nella formazione dell'uomo non si perdono mai, perché si tramandano di generazione in generazione. Dice, ecco, i soldi se ne buttano tanti, ma quelli impiegati per la formazione dell'uomo sono un tesoro che si tramanderà di generazione in generazione. Dalla difesa dell'educazione gli passa poi a difendere la ricerca scientifica e naturalmente è il suo cavallo di battaglia. Comincia con i terremoti e la possibilità di una loro previsione con apparecchi adatti e un'opportuna rete di osservatori. Ecco, tutto questo è quello che si sta cercando di fare anche adesso, no? È profetico. Tocca il problema della pioggia artificiale e della sua importanza, specialmente in certe zone, quindi della lotta contro la grandine. In un altro discorso, l'8 novembre del 50, precisa il suo pensiero. Qui vi sono due grandi ideologie che oggi si disputano il mondo, o Cristo o Marx. In nome di Marx, dice rivolgendosi ai comunisti, voi volete scacciare ogni idea cristiana. Per farlo dovete impadronirvi del mondo, perché la vostra propaganda si basa sulla violenza e sulla forza. E qui riaffiorano le concezioni a lungo approfondite mentre era studente della Lega Missionaria. La Russia, essendo una potenza continentale, deve conquistare le penisole che scendono nei mari per impadronirsi degli oceani e del mondo e imporre il suo credo. Ha cominciato con la Corea, si sposta sui confini settentrionali del Vietnam per premere sull'Indocina e sull'Indonesia. L'India, questo immenso continente, l'affronterà dalla Birmania o dal tetto del mondo, l'Afghanistan. Ecco, tutto questo lui lo dice nel 1950 e sono parole che sembrano tracciare la storia degli anni successivi. Ecco, non per niente la Russia cercherà di invadere, ecco, tutte quelle nazioni che abbiamo detto. Questa marcia trova un baluardo in Italia. Perché in Italia ha la sua sede potente e grandiosa quell'altra ideologia, che voi tante volte avete detto assomigliare alla vostra, in quanto, come ebbi già occasione di dire, la somiglianza non sia che nelle apparenze e non nella sostanza. Quindi, dice, il comunismo solo apparentemente assomiglia al cristianesimo. Voi avete una concezione dell'essere anorganica, direi di chimica solida. Per voi esiste la colonna. Voi prendete tutte le pietre di una civiltà, le stritolate, ne fate cemento e in una forma di ferro formate una colonna. Dice, quindi voi siete una dittatura che schiaccia tutto, come un bulldozer, distrugge, brucia e poi fa cemento. Al contrario, la nostra concezione della vita è un albero che non cresce per forze esteriori che lo stringano e lo impalchino, ma per una potenza interna che assorbe gli elementi in una volontà di amore e che insieme crescono, fioriscono, si sviluppano e si espandono nel genere umano. Noi innalziamo i segni della libertà, voi i segni della potenza e della violenza. Ecco, è stato con questi esempi fa vedere la differenza tra una dittatura che stritola, che costringe, che imprigiona e il cristianesimo che è un albero di vita. Ecco, in questi ultimi minuti, adesso leggiamo qualche...
Ancora 7 minuti.
Qualche altro pensiero. Ecco, sono veramente belli, adesso questo particolarmente mi ha colpito. E allora scrive, credo che questo testo sia in un libro dove lui scrive ai giovani, oppure sono testi dedicati ai giovani, e dice: non sono ancora riuscito a trovare una sola creatura o un fatto di natura che non sia un miracolo. Il difficile è trovare dove non sta il miracolo e non dove sta. Il solo vedere muovere la mia mano, scintillare una stella, sorridere un bambino, sbocciare un fiore, stupisce, incanta, manda il cuore nell'estasi della contemplazione. Bisogna sforzarsi ed essere distratti, altrimenti si diventa pazzi. Pregare il Signore di non farci meditare troppo, altrimenti è impossibile vivere in mezzo alle stupefacenti meraviglie in cui siamo immersi in ogni istante, in ogni luogo, in ogni sospiro e battito di cuore. Bellissimo, dice, guarda, noi, se noi ci rendessimo conto che viviamo in mezzo ai miracoli, rischiamo di impazzire dallo stupore, quindi dobbiamo distrarci per evitare di impazzire. Credere che da una cellula di pochi milligrammi possa venire un essere fantastico come l'uomo, con cervello, cuore, muscoli, arti, occhi che vedono per davvero, orecchie che per davvero sentono, tutto armonico, unitario, vivente, questo è impossibile, eppure è vero. Ecco, dalla piccola cellula, dall'ovulo fecondato, viene fuori un essere di 100 chili pieno di queste cose stupende come la vista e l'udito e l'odorato.
E il cervello.
E il cervello e la memoria. Che ci possa essere un pianeta con tanta gravità, radiazione solare, durata del giorno, alternarsi delle stagioni, composizione dell'atmosfera, contenuto di vapore e acqua, radiazione cosmica, carbonati e silicati, mari e continenti, sul quale possa vivere e moltiplicarsi una macchina così paurosamente delicata come l'uomo. Questo non si può credere, eppure è. Ecco, un brano bellissimo. E adesso ne cerchiamo...
4 minuti.
Sì, ecco, questo dice... bello che i giovani sappiano l'idea a priori di Kant. Può essere utile che conoscano chi è che ha fatto uccidere Vercingetorige. Ma tutto questo è niente. È soltanto, direi, la pista sulla quale rotola la gomma dell'aereo in quei febbricitanti istanti in cui freme prima di innalzarsi, di immergersi nell'infinito del cielo. Se l'aereo dovesse seguitare a rullare su quella pista, andrebbe a sbattere e prenderebbe fuoco. È la tragedia. Deve staccarsi dalla terra per guardare la terra e capirla. Se rimane ancorato alla pista di cemento, non è un aereo. Gli aerei, dopo che sono scesi, sembrano poveri anatroccoli che non sanno camminare, sembrano ridicoli. Guardateli nell'aria e sono stupendi. La più grande loro potenza è la più grande loro miseria quando toccano terra. Così per voi, giovani d'Europa, così per voi, qualunque sia il colore dei vostri capelli, bianco, nero o biondo, sperimentate tutto il fremito di queste cose immense. È il fremito che le stelle non possono avere e che le rondini di primavera non possono cogliere. Questo fremito che a te, o uomo, creatura immensa, è stato dato, il dono di poterti librare al di sopra dell'ancoraggio delle cose materiali e finite e immergerti in un entusiasmo di visione in Lui, in Dio, che è l'infinito. Il dono di entrare dentro, non nell'analisi dei gradini, ma nella sintesi logorante e spasimante per affermare la sostanza delle cose.
Bene.
Ha detto questo, ecco, l'uomo ha la possibilità di innalzarsi per contemplare. Se resta soltanto sulla terra è come un aereo che sta per terra ed è una cosa goffa, ma quando si alza può contemplare tutto e ringraziare il creatore di tutto.
Troppo bello. Padre Roberto, poi farai anche un libro?
Il progetto c'è anche questo, sì, di pubblicare un po' quello che stiamo leggendo e anche i discorsi più belli. Ecco,
magari... Hai già pubblicati tanti di libri sui santi, anche di formato piccolo, vero?
Sì, ecco, quindi o piccolo o grande qualcosa...
Diciamo che è un tuo carisma, sì, che poi distribuisci anche nelle parrocchie. Allora adesso una bella benedizione per poter imitare le virtù del professore Enrico Medi, futuro beato, e anche i suoi colleghi, e cercare di imitarlo.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie di tutto, Padre Roberto, a risentirci
presto. Dottino, buonanotte a tutti.
Buonanotte, prega per noi, ricordaci sempre nella Santa Messa.
Anche voi.
Grazie, grazie, Padre, a presto. Pronto, Don Emanuele?
Eccomi, buonasera.
Buonasera, Don Emanuele. Allora, per essere tanto giovane, tu che quest'anno ne fai 35, 34.
4 quest'anno.
Per essere tanto giovane, hai già fatto 42 puntate di questo libro, Il Paradiso sulla Terra, e non sei arrivato neanche alla metà. Dunque dobbiamo sempre dire il titolo, Il Paradiso sulla Terra, spunti di catechesi liturgica nella messa, prefazione di Monsignor Guido Marini, cerimoniere pontificio, autore Don Emanuele Borsierini, detto Riseditori, Crotone. Siamo arrivati alla pagina 112, che si intitola Chi manderò e chi andrà per noi, che penso tratti dei lettori.
Esattamente.
A te la parola.
Grazie Dantino, eccoci qui, buonasera a tutti. Allora, riprendiamo il nostro percorso, abbiamo ormai dato qualche sguardo a tutti i momenti della liturgia della parola, alle parole e come sempre anche ai gesti che insieme alle parole costruiscono, realizzano i nostri riti. E adesso dobbiamo guardare a un altro momento, anche se non è un momento in successione di qualcosa che succede, ma è un momento nel senso di una componente importantissima di tutta questa grande liturgia che si chiama liturgia della parola. Abbiamo guardato come si svolge, ma ora dobbiamo guardare anche a chi la svolge, importantissimo. Allora ecco, proviamo a dire qualche cosa sui ministri. La volta scorsa avevamo concluso parlando della preghiera universale, provando a entrare un po' in profondità in questo rito, ci eravamo lasciati su quell'immagine del profeta Isaia che siamo abbastanza abituati a collegare alla liturgia della parola, che ci aiuta davvero a osservarla bene, a comprenderla. Ed è quell'oracolo in cui il profeta Isaia dice che nessuna parola di Dio viene inutilmente, ogni parola viene sulla terra e ritorna a Dio avendo fatto qualche cosa. Siamo nel capitolo 55 del profeta Isaia, ai versetti 10 e 11, e davvero con questo momento particolare della preghiera universale dà realizzazione a questa profezia, perché davvero è la parola di Dio che è scesa su di noi durante la proclamazione della prima, seconda lettura del Vangelo, del Salmo responsoriale, del versetto del canto al Vangelo, tutta questa parola che davvero si è riversata con abbondanza su di noi non resta ferma e inoperosa, ma risale, ritorna a Dio producendo la preghiera universale, appunto, non rimane inerte, suscita preghiera e risalendo porta con sé queste preghiere. È molto, credo, suggestivo, ecco, immaginarci davvero al centro di questa dinamica, di questo movimento. Siamo al centro di questa parola che scende e risale, e non risale mai inefficacemente. Ecco, e allora anche tutto l'ascolto che abbiamo prestato nella liturgia della parola non è soltanto un ascolto informativo, cioè, qui ci vengono passate alcune informazioni che dobbiamo rimettere da parte, ma è davvero un momento, come tutta la liturgia, che con una parola un po' difficile, ma che ormai siete abituati a sentirmi dire, è davvero performativo, cioè succede qualche cosa, è davvero un incontro, un movimento, qualche cosa succede davvero, è un rito, appunto, non soltanto una lezione, anzi non è per niente una lezione, anche se certo lo sappiamo quanti insegnamenti di tutti i tipi possiamo cogliere dalla parola, ci mancherebbe, ma qui durante la proclamazione liturgica ci succede qualche cosa, ne usciamo veramente cambiati. Ecco, su questo sfondo, immagine così suggestiva, proviamo a scorgere quanto è importante allora il ministero del lettore, se proprio per mezzo della sua azione che tutto questo succede. Non è merito del lettore, questo certamente ce ne rendiamo conto facilmente, eppure avviene per mezzo suo e nessun altro, e per nessun'altra via. Quindi davvero è grande il ministero dei lettori che ora proviamo a guardare, ma vorrei proprio mettere innanzitutto questo primo tassello, che vorrei che lo guardassimo davvero con venerazione, dandogli tutta l'importanza che ha. Quindi già solo con queste piccole parole introduttive comprendiamo quanto spesso siamo nella pratica, siamo lontani da tutto questo, eh? Quante volte ci capita anche magari noi più vicini, più attenti, più partecipi, di dover leggere all'ultimo momento, di dover cercare disperatamente qualcuno che possa espletare così per necessità questo compito di dover leggere, e non entriamo davvero in un ministero grande davanti al quale dobbiamo avere profonda venerazione. Siamo partiti, ecco, dall'immagine usata dal profeta Isaia, e davvero oggi il lettore è profeta, è colui che dice la parola di Dio al mondo, a coloro che ha davanti, è profeta nel senso biblico, ecco, di chi porta la parola di Dio e mette in contatto Dio con il suo popolo, ma è profeta anche in senso semplicemente etimologico, cioè di colui che parla per qualcun altro. Le due parole greche da cui arriva semplicemente vogliono dire questo, della parola profeta. È davvero chi parla per qualcun altro, chi mette la sua voce a disposizione di un altro che è l'autore di ciò che si va dicendo. Eppure, nonostante, anzi proprio per questa grande importanza del ministero della lettura liturgica, possiamo guardare anche ad un'altra immagine, sempre che viene da Isaia e che avevamo già evocato, forse qualcuno se lo ricorderà, parlando delle apologie, cioè quelle piccole preghiere che il sacerdote dice sottovoce intorno alla proclamazione del Vangelo. E anche già lì avevamo richiamato un altro momento importantissimo della vicenda del profeta Isaia, la sua vocazione, che avviene proprio nel contesto di una liturgia. Siamo molto più indietro nel suo libro, al capitolo sesto, i versetti dal primo all'ottavo. Come vi dico sempre, se avete possibilità, mentre chiacchiero, potete prendere la Bibbia, metterla davanti e poter seguire con me mentre ne parlo questi testi, perché non sono storielle, ma li abbiamo lì, li abbiamo nella Bibbia, ed è importantissimo avere sempre in mano la Sacra Scrittura e leggerla, non fidarci soltanto di quello che ci viene raccontato facendo qualche riferimento così a quello che sta nella Bibbia, ma dobbiamo averla davanti, leggerla, usarla, è importantissimo. È proprio la liturgia, con la consistenza dei suoi libri, dei suoi oggetti, ci insegna quanto anche nella nostra preghiera personale, nella meditazione, nella formazione cristiana, sia importante avere in mano il libro della Sacra Scrittura, leggerla, confrontarsi con essa. Ecco, quindi anche in queste serate, quando se siete in casa, se potete, ecco, prendete sempre la Scrittura e seguite i testi a cui a volte cerco di fare riferimento. Ora siamo al capitolo sesto del profeta Isaia, dove vediamo questa liturgia in cui avviene la sua vocazione, dove si esprime quasi un desiderio accorato, un bisogno, se così si può dire, senza rischiare di mancare di rispetto, ma quasi il bisogno di Dio di trovare qualcuno che parli per lui, che dia voce alle sue parole. Diciamo, per definizione Dio non ha bisogno di niente, eppure a volte quando accorato qualcuno sembra che davvero voglia avere bisogno di essere aiutato il Signore. Ed ecco che durante questa liturgia, in cui è presente anche tutta la corte celeste, e nemmeno all'interno di essa si trova qualcuno che, pur da questi esseri meravigliosi che sono gli angeli, può fare quel ministero, E dico che allora il profeta, nella sua semplicità, nella sua piccolezza, nella sua povertà, ci fa avanti. Già la sua bocca era stata purificata con il carbone proveniente dall'altare, che è l'immagine per antonomasia di tutta la liturgia, in buona parte, ecco, dell'immaginario biblico, ma effettivamente anche a noi parlare di altare ci richiama immediatamente la liturgia. Ecco, un carbone che veniva proprio dalla liturgia, il versetto 6 lo ha purificato. E allora il versetto 8, ecco che il profeta stesso si propone e colma quel bisogno che Dio gli aveva manifestato, quel desiderio. Davvero allora anche oggi continua a manifestarsi questo desiderio, quasi bisogno di Dio, di trovare qualcuno che gli dia voce e il lettore, prima ancora di svolgere un ministero per gli altri, un ministero di funzionale, perché qualcuno insomma deve leggere, innanzitutto svolge un ministero di consolazione.
Allora, Don Emanuele, sì. se accetti te lo leggo io. Dall'1 al capitolo 6 del profeta Isaia, versetti
1-8.
Allora, se posso leggerlo?
Certo.
Anche se la mia vista non è tanto, però insomma spero di farcela. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato. I lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno aveva 6 ali. Con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. Proclamavano l'un l'altro dicendo: Santo, santo, santo il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della tua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte al risuonare di quella voce, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Poi io udii la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi? Io risposi: Eccomi, manda me. Va bene? Devo continuare?
No, siamo arrivati al versetto 8. Sarebbe bello continuare, insomma adesso lasciamo anche che possano leggerla personalmente. Ecco, vedete che cosa è successo, no? Avete ascoltato questa descrizione meravigliosa di un fatto accaduto tanto tempo fa al profeta Isaia, eppure è quello che succede ogni volta che un lettore si appresta a svolgere il suo ministero liturgico. Il Signore che chiede: chi manderò, chi andrà per noi, manifesta il suo desiderio e il lettore lo consola dandogli ancora una volta voce. All'interno di questa liturgia così bella, avete sentito la descrizione di tutto che trema, Dio che si manifesta, i lembi del suo mantello riempiono il tempio, tutto si riempie di fumo, sembra un'esperienza che facciamo a volte anche noi con l'incenso, tutta la corte celeste presente. Ecco, davvero è una liturgia come succede a noi, e il lettore si fa avanti in mezzo al popolo, in mezzo agli angeli, davanti a Dio, e lui singolo, piccolo, con il suo carico di labbra impure, oppure si fa avanti e consola il Signore. Il ministero del lettore innanzitutto è quello di consolare il Signore e poi anche di parlare per Dio a tutto il popolo. Allora ecco che comprendiamo come dobbiamo avere, lo dicevo già, ma voglio ripeterlo, grande importanza e venerazione per questo ministero, farlo sempre con consapevolezza, con gioia certo, ma non con superficialità. Allora scopriamo così che se il contesto è questo qui, la lettura non è soltanto una ad alta voce come a scuola, a volte quando il maestro fa leggere i bambini uno dopo l'altro come esercizio e anche perché leggano per tutti, ma innanzitutto la parola di Dio si proclama, questo è il verbo tecnico, il liturgico, che dice come si deve leggere, proclamare, un verbo che ha due ambiti, diciamo così, di significato. Innanzitutto etimologicamente significa gridare davanti, proclamare, il clamore è anche un'altra parola che deriva sempre da questo verbo e c'è in italiano, significa il clamore, è proprio un rumore forte, quindi un grido, ma qui è fare un clamore davanti, è proprio un gridare davanti a tutti, quindi non una lettura per se stessi, a volte ci sono dei lettori che sembra che leggano per se stessi, invece è un gridare davanti a tutti, far risuonare la parola di Dio per tutti, ovvero davanti a tutti, una lettura pubblica, solenne, ma non solo, da clamare deriva anche il chiamare. E questo è la meta che vuole raggiungere la lettura liturgica, la proclamazione liturgica, cioè quella parola non è soltanto gridata davanti perché sta bene, ma è gridata davanti perché chiama, interroga, smuove, coinvolge tutti coloro che davanti ai quali è gridata, è davvero una parola che entra in relazione. Ancora una volta allora arriviamo a quella definizione della liturgia che è incontro, relazione, Dio ci rivolge la sua parola, cerca qualcuno che la gridi davanti a tutti perché? Non per dare spettacolo ma per chiamare, per smuovere, coinvolgere, per attirare a sé, per entrare in relazione con coloro che ha davanti. Ecco che la proclamazione ci dice. La definizione tecnica della lettura ci dice che cosa succede, il gridare davanti ci dice anche qual è l'intenzione di Dio in quel momento, il chiamare, è davvero qualcosa che ci fa sperimentare ancora una volta che la liturgia è incontro. Allora innanzitutto ci saranno poi generi letterari diversi, come sappiamo ci sono anche nella scrittura e ognuno richiede un tipo di lettura appropriato, non è lo stesso proclamare un testo profetico, un testo sapienziale, un racconto, un salmo, l'Apocalisse, sono generi letterari diversi che richiedono sfumature diverse di lettura, ma c'è, possiamo dire, un unico gran genere letterario della parola di Dio proclamata liturgicamente, che è quello della stesso della liturgia, cioè dell'incontro di una parola viva e vivente e operante. Allora ecco che se il ministero del lettore è quello di dare voce a una parola che chiama, il suo ministero è davvero evangelizzazione. È già un atto di evangelizzazione, non incomincia dopo, quando si esce dalla celebrazione, a volte siamo un po' tentati di dare questa lettura. Bene, ora abbiamo fatto le nostre cose in chiesa, ora dobbiamo uscire e incominciare l'evangelizzazione. Non è così. Il primo atto di evangelizzazione è la celebrazione stessa. Perché innanzitutto la chiesa si evangelizza. e poi evangelista. È uno dei testi da cui siamo partiti proprio all'inizio del nostro percorso, che ho messo quasi come ulteriore titolo, quella pagina bianca tra le prime, e dice, riprendendo il testo di Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium, al numero 24, la Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della liturgia. Quindi facciamo bene attenzione che l'uscita, giustamente come oggi diciamo che dobbiamo essere una chiesa in uscita, non è l'uscita fisica dall'edificio della chiesa, ma è vivere tutta l'esperienza cristiana e soprattutto quella più importante e fondante di tutti, che è l'esperienza liturgica, come evangelizzazione, perché lo è già in sé. Dobbiamo fare soltanto che diventi nostra, diventare consapevoli che quell'atto è già profondamente, ecco, evangelico.
Mi colpisce questa frase che hai scritto, Già il salire al lambone deve essere fatto decorosamente. Anche questo spostamento dettato dalla necessità fisica è un atto liturgico.
Certo, ricordate che anche le volte scorse abbiamo guardato quei piccoli gesti che si realizzano durante la liturgia della parola e che accompagnano la lettura della parola di Dio e le preghiere. Importantissimi sono i gesti liturgici, tutti, anche il semplice alzarsi, muoversi, camminare verso l'ambone per svolgere questo ministero. È un momento liturgico, non è soltanto che bisogna spostarsi, chiaramente allora va fatto magari nascostamente, no? È un momento solenne, liturgico anche quello, un ministro, lettore che si accosta al luogo dove svolgerà il suo ministero. È già un momento profondo, importante, in cui il lettore prende consapevolezza di sé, si avvicina al mistero, si...
Certo, e Don Emanuele, solo 2 minuti.
Ecco, concludo allora proprio dicendo l'importanza di questo cammino, questo spostamento, al centro del quale c'è anche un altro piccolissimo gesto importante, che è l'inchino verso l'altare o la presidenza, a seconda dei casi, che senza dire nulla, ma già imprime nel lettore la sua identità di ministro, non di padrone di quello che va a leggere, ma di servo di ciò che avviene. Si inchina, si abbassa ulteriormente, come il profeta Isaia che dice: oh, in me sono perso, eppure si fa avanti. Ecco, cerchiamo di gustare tutti i più piccoli gesti della liturgia, anche questo cammino, questo piccolo spostamento che è davvero solenne, importante, che forma con i suoi movimenti, con le sue caratteristiche, forma.
Scusa Don Emanuele, manca solo un minuto, però vorrei dire anche l'abbigliamento è importante.
Certo, tutto concorre, tutto, anche l'abbigliamento. Avevamo già parlato a suo tempo di quanto è simbolico e quanto è importante l'abbigliamento, non solo dei paramenti, ma anche gli stessi vestiti con cui si partecipa, quanto comunicano, quanto...
Certo, allora una bella benedizione per partecipare sempre meglio alla messa, ma anche perché i lettori si impegnino sempre di più ad essere, a trasmettere bene la parola di Dio.
Certamente, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Saluta sempre i tuoi confratelli, prega per noi e ricordaci soprattutto nella Santa Messa. Grazie, grazie, grazie. A presto, a presto, a presto. Pronto Don Antonio?
Pronto Don Tino.
Buonasera Don Antonio. Allora, continuiamo a parlare di Giacomo Gaglione,
sì?
Per la nona volta,
sì?
In base al tuo libro Seme di Gloria, Libreria Editrice Vaticana. E siamo a pagina 80. A te la parola.
Buonasera a tutti. Riprendiamo questo cammino con il capitolo dal mistico sacerdozio all'impegno laicale. Giacomo Gaglione rappresenta quel sacerdozio per taluni che ha lo scopo di rinvigorire la fede del popolo, magari lontano dalla frequentazione dei sacramenti e dalla dottrina, ancorché qualche volta non del tutto efficace. La sua azione ha la funzione di riuscire a dare nuova vigoria e dolce serenità, così da poter far dire ai suoi visitatori: mi sento illuminato dallo splendore grande che emana da questo malato, che soffre con luce di amore. In ragione di ciò, una testimonianza così parla di lui. L'opera di Giacomino non fu soltanto di risanamento da tanti mali spirituali e fisici, ma anche di vera e propria riedificazione. E ciò è stato conseguito da Giacomino con la più fraterna generosità. Infatti, così lo descrive, e Giacomo così si descrive: amare e servire come una lampada accesa che, deliziandosi di ardere, muore di luce. Una lampada, sì, una lampada che si ma alimentata dall'olio di Cristo, al quale confesserà il profondo convincimento dell'impossibilità di ricevere grazie se non mi fossi appoggiato a te, oh Gesù, e alla Madonna, che mi fece imparare a pregare in un attimo senza difficoltà. Altro combustibile di questa azione messianica, di questa vita mistica sacerdotale, è l'Eucarestia, ed è proprio una testimonianza che Giacomo rilascia collegandola all'esperienza di Padre Pio. Egli, per portare avanti questa sua missione sacerdotale, non si preoccupava di attirare le persone a sé per farle entrare nella propria cerchia, piuttosto era un uomo che, senza volerlo, diventava esperienza e testimonianza affinché gli altri potessero ricordare la propria missione. Egli vuole e vive la vita nel rispetto del sacerdotale culto cristiano, perché avvenga in lui e negli altri la trasformazione della esistenza in adorazione dell'Eucaristia con la permanenza del sacrificio. Giacomo Gaglione, affidandosi a Dio, a Gesù e alla Madonna, indica la strada per consentire al credente di allontanarsi, di lottare contro la mediocrità della vita, perché soprattutto nel caso degli infermi si accetti il martirio della carne, del corpo, quello della propria volontà obbediente alla volontà del Padre, vivendo una contemplazione ed esperienza vitale del mistero eucaristico in tutte le sue ricchezze, dando vita così a un'esperienza soggettiva ispirata al senso profondamente oggettivo e misterico, che diventa vera, autentica, come è successo per quei santi e quelle sante della Chiesa, che hanno avuto gli occhi aperti al dono evidente di una rivelazione della verità oggettiva del Mysterium Fidei, e vi hanno partecipato con lo stupore della percezione intellettuale e sensoriale di questa comunicazione. L'esperienza mistica di Gaglione consiste nella sperimentazione dei doni dello Spirito Santo, che assume la guida delle proprie facoltà. Da qui la natura divina. Egli non ragiona più come uomo attaccato ai processi terreni, ma alla volontà soprannaturale, al rischio di sembrare, talvolta distante, lontano dalla propria natura umana. Qui si va concretizzando l'esperienza mistica del sacerdote dell'altare di ferro, della sedia a rotelle, che è membra di quella chiesa che il corpo mistico. E come riferisce Don Larco, la Chiesa non è soltanto paragonabile ad un corpo organico e vivente, ma è essa stessa un corpo organico e vivente, di cui Gesù è il capo e i fedeli sono le membra. La Chiesa è essa stessa un corpo vivo. Queste membra vive nei vincoli soprannaturali è il gaglione che vive nel corpo mistico. L'accordo perfetto tra la massima comunicazione propria del corpo fisico e la massima individualità propria del corpo morale. Giacomo è membra viva che fa la Chiesa, la quale è strettamente collegata e dipendente da Cristo. Questo essere parte del Cristo, come da lui vissuto, è la corrispondenza al programma dell'Apostolo Paolo, che afferma nella lettera ai Colossesi: perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di questo programma egli si è fatto interprete e, parlando del suo essere membra del corpo mistico nei suoi scritti, fa parlare Gesù in questo modo. In un colloquio Gesù gli dice: Giacomo, ora sai che non c'è membro del mio corpo mistico che non disponga della vitalità degli altri, non c'è creatura che possa disinteressarsi della felicità altrui se vuole essere felice. Voglio gli uomini cooperatori dei miei disegni di amore, così voglio, così sia fatto. Come vive Giacomo questa esperienza, questo comandamento di Gesù? Ebbene, egli lo vive in fase lirica. E questo lo porta a ripetere continuamente alla sua famiglia spirituale dell'apostolato della sofferenza. Dice Giacomo: non è Gesù nostro capo e non siamo noi membra inferme del suo corpo mistico? Soffrendo noi, soffre lui, trionfando lui, trionferemo noi. Date a tutti la certezza che dal più misero pugno di fango Gesù vuole far germogliare la sua gloria senza fine. In questa linea è anche quanto Don Larco, che è stato il suo primo biografo, riferisce pronunciato da Giacomo. È un sacerdozio mistico, un'ostia vivente, gradita a Dio da offrire a lui. E infatti, tornando da Lourdes, egli ebbe a dire: non ho mai domandato alla Madonna la grazia della guarigione fisica, ma se a lei piacesse concederla, a guarigione ottenuta, tutta la mia vita la dedicherei all'apostolato delle anime, al sacerdozio. Giacomo vede la vita come dono e ringraziamento. Per comprendere appieno il concetto della vita vissuta quale dono e ringraziamento da Giacomo Gaglione e dai suoi fratelli in Cristo, da lui invitati, va compreso innanzitutto lo status in cui viveva questa esperienza. Piccolo e umile, questo egli si sente innanzi alla potenza e alla grandezza d'amore di Dio, di Gesù e della Madonna. Egli con la sua laicità non si è mai ridotto, è stato sempre un modello di essere, una prospettiva con cui realizzare la maturità di fede, una maturità alimentata e sostenuta dal carisma dello Spirito Santo e dagli insegnamenti di Santa Teresina del Bambino Gesù, che così raccontò: un giorno sentì nascere in me un gran desiderio di soffrire, come una delle grazie maggiori della mia vita. Soffrire divenne il mio ideale, aveva un fascino che mi rapiva. Giacomo ci esorta a vivere con amore il dono della sofferenza come lode e ringraziamento per la vita e per l'espiazione dei nostri peccati e guadagnare la salvezza. Egli, nella sua visione della gratuità e del ringraziamento per il dono della vita, risente e vive l'esperienza francescana, cui appartiene con l'adesione al terzo ordine, la stessa recentemente richiamata dal Papa Francesco. Egli ringrazia Dio per avergli dato la possibilità di fare comunione con i fratelli in Cristo e per avergli concesso gratuitamente la vita. Giacomo scriverà in un suo testo inedito, ancora non pubblicato, il Vangelo di San Giovanni, letto da un ammalato. Lui afferma: Gesù non forza nessuno, c'è ancora tanta dolcezza d'amore che il goderne forza alle offerte più grandi, anche chi ci è corso perché era tutto corrotto. Gaglione ci insegna che per raggiungere la vita bisogna rinunciare a se stessi, vincendo gli egoismi individuali nel dono reciproco incondizionato, servendosi delle ricchezze per aiutare gli altri e agendo nel servizio. Solo così non ci sarà bisogno di chiedere a Gesù: accresci in noi la fede. Il ringraziamento è rivolto a Gesù per la conversione alla nuova vita. Un amore possibile grazie alla croce della sofferenza, in quanto lo stesso Giacomo dice: il Signore mi ha reso infermo perché il cuore mio abbia la possibilità di amore infinito, e io mi consolo ad amare unendo e raccogliendo sulla mia piccola croce sospiri e lacrime di anime dolci perché godano Dio con me. Egli ringrazia per il dono della vita, il dono della sofferenza, il dono della salvezza sua e altrui, guadagnata anche attraverso se stesso, non allontanando, bensì alimentando e richiamando quelli che non intervengono in tal senso. La sua azione di apostolato epistolare, e ricordiamo che Giacomo Gaglione scriveva in un anno 3.000 lettere, tutti lo cercano, è grato a Dio per questa crescita delle sue ostie sul mondo, così definiva i sofferenti. Ostie sul mondo. Nella sua esperienza il malato riceve assistenza temporale e distribuisce beni celesti. In altre parole, rende grazie per la vita e la salvezza propria ed altrui. Infatti, il malato rende grazie per il dono della vocazione ricevuto. Se il sacerdote, dice Giacomo, sarà eterno secondo l'ordine di Melchisedec, il malato sarà infermo per il godimento eterno, secondo l'ordine del cuore di Gesù. L'infermità, dunque, come il martirio, è la vocazione per eccellenza, la vocazione delle vocazioni. In pieno spirito pasquale, a testimonianza della sua vita, scrive: posso offrire a Dio il martirio della mia infermità quale testimonianza indubbia del mio amore. Basterebbe solo questo per prostrarmi nella polvere e rendere grazie per tutta la vita. L'infermità concessami dal Signore non può essere paragonata o confusa con qualsiasi altro stato. Il Cristo, Giacomo Gaglione, sente il suo rapporto intimo col Cristo risorto, vivente nel cristiano. Giacomo trova nel fratello sofferente la presenza del Cristo in terra. Infatti, lui afferma, il Signore ha fatto dell'anima dell'infermo il trono della sua misericordia e l'altare del sacrificio. E ancora, noi siamo qua giù, le piccole lampade accese, per la gloria del crocifisso Signore, i pionieri della luce immensa del paradiso. Noi siamo le piccole pagine inutili del libro della misericordia infinita, in cui il mondo può leggere sprazzi di soprannaturale letizia. Di quel Cristo vivente, come raccontano gli apostoli, che accogliendo la pienezza di Dio può fare in sé il pieno della moltitudine degli uomini. Giacomino vive la propria fede, quella stessa che conosce il mistero, perché è in comunione con esso e corrisponde all'amore. In quanto l'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, è fortificato dall'amore. Si riconosce peccatore e cerca il Cristo nel prossimo, in quanto è cosciente della misericordia di Dio. E giacché membro del corpo di Cristo, la Chiesa, partecipa alla missione salvifica della Chiesa, nella realizzazione del Regno. Potremmo dire che egli ha personificato quanto i religiosi affermano. La sua vita ci fa comprendere come l'essere cristiano vuol dire essere testimone del Cristo risorto. E qui l'uomo, nell'essere immagine di Dio, non vuol richiamare la somiglianza come riproduzione dello stesso, ma come partecipazione alla sua immagine. Testimone e corpo unico nel Cristo risorto, in quanto il Padre non ripete la sua azione paterna risuscitante, quando fonda la Chiesa, così come non la ripete in ognuno dei fedeli, quando li vivifica mediante il battesimo, in quanto è Padre dell'unigenito, genera solo Lui, risuscita solo Lui. E noi tutti che siamo unico corpo, con Lui siamo salvati in automatico. È qui che il cristiano, stretto al Cristo, diventa pietra viva, testimoniando la verità. In quest'ottica di speranza si riscopre la promessa della vita nuova, del risorto. Fare esperienza del risorto, e questo Gaglione l'ha insegnato. Essere cristiani significa innanzitutto dimostrare nel proprio focolare domestico l'essenza stessa della propria vocazione missionaria alla vita. Egli, così come sta facendo la Chiesa oggi, si domandava quale fosse il volto del cristiano, magari condividendo la bellezza dell'essere insieme, in un clima di semplicità, di accoglienza e di partecipazione. La funzione del cristiano per lui è portare la buona novella del Cristo vivente e risorto. Giacomo Gaglione ci insegna questa grande verità fondamentale, che ce lo fa guardare come un uomo nuovo per un mondo nuovo. Giacomino è un uomo della visione nuova, dal cuore nuovo, dalle braccia nuove, perché ha dato significato a tutto grazie alla scoperta della grazia di Cristo. Per poter appieno essere testimoni viventi del Cristo risorto, oggi più che mai è chiesto al cristiano, al laico in particolar modo, di essere creativi, creatività che a Giacomo non è mai mancata. Infatti il laico, il cristiano, deve investire il massimo della creatività dinanzi al Santissimo Sacramento. In tema di creatività, padre Mondrone nel suo libro I suoi santi ci sono ancora scrive che Giacomo non è lo scrittore che si abbandona alla girandola della fantasia e con essa va creando personaggi buoni o cattivi, episodi belli o brutti, stati d'animo veri e fittizi. A divertimento di chi legge, riuscì a dipingere da farsi sinceramente ammirare da bravi intendenti.
Molto bello, puoi andare avanti ancora un 3 minuti.
Voglio aggiungere che proprio Giacomo Caglione comprende che noi siamo frutti dell'amore libero e gratuito di Dio e dunque siamo anche noi chiamati ad amare tutti quanti nella libertà e nella gratuità. Tutto ciò che siamo e facciamo deve essere espressione della nostra risposta amorosa a Dio. Amarlo è l'unico atto buono in se stesso e pertanto irrinunciabile. Maria è il nostro modello, con il suo modo di collaborare liberamente all'opera di Dio. E questo momento forte che abbiamo vissuto questa sera con questo approfondimento faccia del bene proprio ai laici, ma specialmente a chi soffre, di capire che la sofferenza non è un problema, la malattia non è un guaio, e anche se all'inizio la si vede in questo e la si vive in questo modo, bisogna accettarla. Quando la si accetta, come dice Giacomo Caglione, chi pretende di fuggire la propria croce si illude. Il miglior modo di fuggirla è quella di abbracciarla. Solo così si potrà scoprire la gioia, la luce che emana dalla croce.
Bello.
Accettandola, questa sofferenza che portiamo dentro, anche di questi giorni passati, di questa pandemia passata e che viviamo ancora nella paura, possa essere uno strumento di dialogo con Dio attraverso le nostre fragilità interiori e anche delle virtù che esercitiamo. Questa sofferenza sia la riscoperta di un momento di ricchezza.
Certo.
Questo ci insegna Giacomo Caglione.
Benissimo, un grande maestro spirituale. Allora una bella benedizione per poter imitare queste virtù del futuro beato Giacomo Caglione.
Sì, una benedizione e una serenità in questo tempo di vacanza per tutti. Preghiamo proprio Giacomo Caglione. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
E benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie infinite, alla prossima. Prega per noi, ricordaci nella Santa Messa.
Buon riposo a tutti.
Altrettanto. Pronto Don Renzo?
Pronto caro Dontino.
Buonasera Don Renzo.
Buonasera anche a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora ti diamo l'incarico anche questa volta di continuare l'argomento delicato di cui si parla pochissimo anche da parte dei sacerdoti dell'inferno.
Sì.
A te la parola.
Grazie caro Dontino. È un argomento sì un po' impegnativo, delicato, complesso, ma utile, direi necessario per capire tutta la verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo nel suo Vangelo e poi proclamato dalla Chiesa in tutti i secoli. Parliamo appunto della eternità dell'inferno, perché la situazione infernale sappiamo che è stata sempre considerata come uno stato fissato in modo definitivo.
Allora lasciate ogni speranza voi che entrate.
Bravo, sì, questo veramente Dante li esprime bene, questa verità cattolica.
Però Don Renzo, ti dico anche il contrario, che all'ingresso del Sacromonte di Varese c'è scritto abbiate ogni speranza voi che entrate. Cioè il contrario, ecco.
Esatto, ma perché c'è lei.
Perché c'è lei, certo.
Ma è chiaro, anche Dante lo dirà, no? Tutte le nostre grazie attraverso di lei vengono attuate, no? Sì.
Avanti.
Perché appunto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che riprende una frase di Paolo VI, dice molto chiaramente: quelli che respingono l'amore e la misericordia di Dio fino alla fine saranno destinati al fuoco inestinguibile. Quindi questa è una verità fondamentale. Anche la lettera di Giuda dice parole assai forti proprio sull'eternità della condanna, quando afferma che gli empi, dissoluti, gli apostati, con l'esempio di Sodoma e Gomorra, subiscono, le parole chiare, le pene di un fuoco eterno, al quale sono stati condannati gli angeli che non conservarono la loro dignità. E poi elenca ancora, il capitolo 12, sempre della stessa lettera, individui che hanno seguito strade perversi, quali sono? Parole esatte queste, come astri erranti ai quali è riservata la caligine della tenebra in eterno. Ecco, quindi questo è un dato di fatto, però ci sono a livello umano, direi anche psicologico, alcune difficoltà che riguardano appunto il senso di questa condanna eterna. Sono soprattutto due, cioè l'una riguarda l'incapacità di ravvedersi dopo la morte, il problema cioè della ostinazione permanente del peccatore. Questa è la prima difficoltà che uno può, sta che uno non capisca che Dio è amore, quindi non si converta, eppure rimane fermo nella sua decisione contro l'amore. E l'altra difficoltà è appunto, concerne proprio il valore eterno, infinito, di un atto di peccato che per sé è fatto da una creatura finita, però che porta un valore eterno. Allora, per spiegare queste difficoltà, diciamo così, per entrare in modo, ma è sempre anche qui il mysterium iniquitatis che si fa avanti, bisogna anteporre due osservazioni fondamentali. Allora, la prima è questa: la condanna del peccatore persistente, cioè il peccatore che ha peccato contro lo spirito, non indica una mancanza di equità, di giustizia da parte di Dio. Perché la giustizia divina corrisponde alla sua volontà di dare a ciascuno ciò che gli è proprio. E siccome l'uomo decide liberamente di non voler rimanere con Dio, che è una decisione totalmente e propriamente sua, inalienabile, inoltre anche la riprovazione stessa che Dio fa dell'uomo peccatore è compatibile con la divina misericordia, perché? Lo dice San Tommaso, e non è solo questa la ragione, ci sono altre, perché Dio castiga i dannati in maniera inferiore al merito delle loro colpe. Ecco il testo preciso di San Tommaso d'Aquino su Matteologie. Tuttavia si può dire che anche in essi, i dannati, ha luogo la misericordia, in quanto sono puniti al di sotto di quanto sono meritevoli, sebbene non siano totalmente assolti dalla pena. Rimane sempre la pena. Allora, quindi, questo è un fatto. D'altra parte, qui ecco il punto delicato su cui vorrei che capissimo, la ragione sta che Dio non può obbligare, costringere l'uomo ad essere a lui sottomesso. Come si è già detto, no, nelle precedenti nostri incontri, l'inferno testimonia la gratuità e la libertà dell'amore divino, cui corrisponde però la libera accettazione o negazione, perché l'amore è gratuito, non è una costrizione. Certo, le piante non peccano, gli animali non peccano, ma non neanche amano. Un amore che fosse necessitante per la persona amata, che è l'uomo, da parte di Dio, sarebbe di fatto un amore non gratuito, ma oppressivo, dominante, obbligante. E d'altra parte la misericordia divina non deve essere confusa con la trascuratezza o l'indifferenza o la cecità nei confronti degli uomini da parte di Dio. Perché se fosse un atteggiamento ingenuo e credolone quello di Dio, sarebbe veramente manifestazione di una incuria e di un disinteresse. E per cui la tolleranza divina, la risposta dell'uomo, non può procrastinarsi fino all'infinito, perché, anche qui un altro aspetto molto importante, dimostrerebbe la mancanza di serietà e di dignità, sia per Dio che ama, sia per l'uomo che accoglie il suo amore. Perché, abbiamo detto, la costituzione essenziale dell'amore esige una corrispondenza totalizzante definitiva, sebbene non necessitante, ma che è liberamente voluta, donata. Non si può dire io ti amo per un certo tempo. L'amore è totalmente coinvolgente, per cui l'amore misericordioso di Dio vive in accordo proprio con la sua giustizia vera e propria. D'altra parte, se alla fine Dio chiudesse gli occhi alle cattiverie, alle ingiustizie, a questo peccato che permane nel cuore dell'uomo, nel rifiuto all'amore, come sarebbe la posizione dei beati in cielo? Sarebbero tutti sullo stesso piano, ma ciò non è giusto. Non è giusto. Perché loro hanno dato la vita fino al martirio, molti poi. Allora ecco, quindi questo non va contro la volontà universale salvifica di Dio, perché Dio vuole che tutti i suoi figli, le sue creature umane si salvino e trovino la felicità in Lui, come dice la scrittura, questa volontà universale di Dio, ma non tutti gli uomini vogliono salvarsi in Dio. Qui è il dramma, che va capito, perché la dignità altissima con cui Dio tratta l'uomo, lo tratta quasi alla sua pari, qualcuno gli dice, ma mi vuoi bene tu? Io non te lo posso imporre il mio amore, te lo offro, perché l'amore è gratuito, è frutto di generosità, però richiede anche la reciprocità, perché se non c'è la reciprocità l'amore cade nel nulla. Se una persona ama un'altra persona, ma questa altra persona non vuol sapere dell'amore, quell'amore cade nel vuoto e la persona amata non lo raccoglie, rimane non amata. Questo è il mysterium iniquitatis, che è stato prima dell'angelo peccatore, no? Del diavolaccio, e poi però anche dell'uomo, che appunto non è una macchina, non è un burattino l'uomo in mano a Dio, che per cui è costretto alla fine ad amarlo anche se lui non vuole. Sarebbe veramente un contramore di Dio, cioè Dio anziché amare imporrebbe, sarebbe un dittatore. E questo è il mysterium, qui c'è proprio l'incontro e lo scontro tra il mysterium iniquitatis, che rifiuta l'amore, che è la cosa più bella che ci sia, è fondata sulla libertà, e il mysterium amoris, appunto, che si china sull'uomo, che anche respinge Dio fino all'ultimo. Ecco, qui da sottolineare però c'è una cosa precisa, questo incontro di amore libero tra Dio che si dona all'uomo e l'uomo che lo accoglie in Cristo, questo momento non lo possiamo noi giudicare quando avviene o se non avviene, perché resta quell'incontro personale, misterioso, veramente personale, in cui non, nessuno può entrare, solo Dio può capire se il rifiuto è pieno e totale. Noi non possiamo giudicare nessuno che va all'inferno, perché è quel momento particolare in cui Dio e l'uomo, anche nei momenti magari di sofferenza che noi non conosciamo, anche nei momenti di coma ultimo, no, in cui l'uomo si trova, non sappiamo se in quel momento è la presenza di Dio, la sua grazia è talmente lì, viva, che l'uomo raccolto in se stesso può anche decidersi per amarlo fino all'ultimo, no? Infatti anche, mi pare, un cardinale, no, che diceva, Ersilio, che diceva appunto anche il suicida, in quel momento in cui si butta dalla finestra, quei pochi istanti, può anche dire perdonami, oh Signore, non lo sappiamo, Quindi è vero però che se il rifiuto di Dio è costante, perseverante fino all'ultimo momento, non c'è più possibilità di ritorno, se il rifiuto è totale, è completo, non veniale, perché allora c'è il purgatorio di cui parleremo in un'altra circostanza. Quindi, dicevo, l'esistenza dell'inferno rimane quindi un profondo mistero, coincide proprio con il mistero del peccato, mistero iniquitatis, nel senso che non è facile capire come la creatura umana, ecco qui è il punto che anche a me fa problema, possa rifiutare l'amore meraviglioso offerto da Dio, che costituisce la felicità dell'uomo. Non si comprende come la croce di Cristo, che è la rivelazione suprema dell'amore salvifico, non c'è un amore più grande di quello, possa venire rifiutata e bestemmiata. Ecco qui, si tratta proprio di questo misterium interiore, dell'incontro tra due soggetti che si donano in modo libero e cosciente, Dio che offre l'amore all'amato figlio uomo e l'uomo che deve rispondere liberamente però. Quindi ecco perché, per cui questo momento interiore, no? Che quel momento in cui tutti noi penso abbiamo incontrato nella nostra vita, il momento di conversione, può venire anche all'ultimo momento, non sappiamo, qui ecco dobbiamo veramente tacere e non giudicare nessuno. Ma ciò corrisponde alla natura misteriosa dell'amore, come abbiamo accennato. In effetti l'amore totale richiede il dono pieno di sé, fino al sacrificio proprio del proprio essere, del proprio volere, della libera donazione a colui che ci offre l'amore. L'atto dell'amore dunque diventa così coinvolgente che comporta in qualche modo il rinnegamento del nostro proprio egoismo per l'accoglienza dell'altro che si dona a noi, e qui in questo caso è l'essere assoluto di Dio, il suo amore infinito. Di fronte a questo abisso, ecco, di annientamento da una parte e di amore dall'altra, è la difficoltà per il soggetto amato, la fatica a rispondere totalmente e ad affidarsi pienamente al divino amante. L'uomo preferisce restare radicato in se stesso o rendersi disponibile in una maniera limitata, insufficiente alla comunione completa tra due persone che si amano. Questo è il punto, direi, su cui dovremmo riflettere anche noi personalmente, ma anche verso il popolo santo di Dio, capire che l'incontro tra Dio e l'uomo è un incontro d'amore, di libera disponibilità reciproca, non di costrizione, perché se no non c'è più amore, c'è oppressione. E appunto circa le persone che si trovano all'inferno, appunto non possiamo dichiarare quante ce ne siano, ecco, non si fa la canonizzazione all'inverso dei santi, sappiamo almeno che alcuni sono effettivamente in paradiso con la canonizzazione della Chiesa, ma per i dannati non si può fare questa controcanonizzazione, perché resta il mistero dell'incontro interpersonale tra Dio e l'uomo. Allora, Gesù dice anche appunto, quanti sono quelli che si dannano alla domanda che gli fanno? E Gesù dà una risposta sconcertante, quando risponde con queste parole molto chiare, Luca capitolo 13, versetti 23-24, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non vi riusciranno. E vi sono altri testi di questo tipo, di questo stesso tenore, cito un altro, per esempio Matteo capitolo 7, versetti 13-14, in cui si dice, entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto poco sono quelli che la trovano. sono parole forti di Gesù su cui dovremmo riflettere. In fondo io ciò vi presento, la mia immagine, che però esprime bene. La porta stretta è impedita a colui che è grosso. Perché è grosso nel senso non fisico, ma spirituale, cioè all'orgoglioso, al presuntuoso, al sicuro di sé. È talmente gonfio che essendo la porta stretta non c'entra. Invece l'umile, il piccolo, che riconosce la sua miseria e implora l'azione di Dio, si butta nelle braccia di Dio con grande fiducia, questi piccoli, poveri, gli umili, entrano, perché la porta è stretta. Quindi in questo senso è un invito di Gesù molto importante, perché che cosa succede? Che il dannato, quello perenne, non riconosce che ha peccato. Accusa sempre Dio che lui ha torto, è Dio che ha torto, è Dio che è ingiusto, è Dio che non il mio atto di rifiuto del suo amore. Quindi in questo senso rimane questa opposizione, questa caparbia di rifiutare l'amore. Quindi l'accusatore di Dio è il peccatore, anche se all'interno è prima di tutto il diavolo stesso. Il diavolo infatti dice non servi al fidelizio, non ti voglio servire, ma è convinto, tu devi servire a me, oh Dio. E di questa cosa talmente convinto, ecco il peccato contro lo spirito. Per cui non c'è neanche un attimo di pentimento, un attimo di revisione di questa convinzione interiore. Se per caso, ecco un'ipotesi assurda, no? Ma se per caso avesse anche il diavolo, ecco perché non si può pensare alla conversione di Satana, no? Però alcuni l'ammettono, no? Alla fine, vedremo poi anche Origene all'inizio della tradizione della Chiesa, cioè se per un attimo riconoscessi che Dio l'ha amato, già non sarebbe più all'inferno, perché l'inferno è la negazione dell'amore, in senso pieno, totale. Dio è cattivo, Dio è ingiusto, Dio è maledetto, capite? Questa è la realtà che sconvolge l'uomo, la creatura umana dell'inferno, che costruisce la sua pena in suo numero, di cui abbiamo parlato in altri momenti. Quindi, d'altra parte, ecco, non si può fare una statistica, come oggi si usa, numerica, di quanti si salvano e quanti si dannano. Perché appunto la salvezza dipende innanzitutto dall'iniziativa di Dio che c'è sempre per la creatura umana, ma dalla corrispondenza della creatura umana a Dio, e lì non ci si può entrare, è quel rispetto che anche Dio ha, ecco qui anche il mysterium amoris, quel rispetto che Dio ha per la persona che è creata a sua immagine e somiglianza, che può dire di no. E dicevamo l'altra volta, anche l'inferno paradossalmente è la manifestazione per me più eclatante di un amore di Dio che ama e rispetta anche coloro che lo rifiutano, perché li fa esistere. È una cosa impressionante, sono i suoi nemici, ma stanno lì, e la sua presenza, ecco che dicevamo nella pena dell'inferno, e queste fianche esterne del fuoco che brucia ma non le consuma, cioè la presenza di Dio c'è anche nell'inferno, perché sussistono, e anche Dio dà l'essere lì, è lì, nella sua infinita potenza, e quindi in questo senso loro stanno in mezzo al fuoco per questa ragione, perché si sentono amati ma non vogliono essere amati, persistere in questa convinzione che Dio non ama. Eppure sta lì come dire, non avete visto quanto mi ha voluto bene, ho dato mio figlio per voi, dice, una testimonianza continua, presente nella vita infernale, in cui Dio manifesta il suo amore a quelle creature, anche quelle, e queste invece che non vogliono accettarla, quindi il fuoco infernale, anche quello esterno, oltre a quello interno della disperazione, del sconvolgimento interiore, no? È proprio questa presenza amorosa di Dio. Infatti se ci pensiamo, no? Se io c'ho una persona che la odio perché mi ha fatto del male, non gli voglio bene, non dovrebbe essere, però se c'è, io non la voglio vedere mai, se mi sta vicino peggio ancora, ne sento più il tormento. Quindi questa presenza amorevole di Dio anche nell'inferno costituisce questo fuoco religiosa. Ecco, allora possiamo dire che in questo senso il compimento dunque scatologico fa perno proprio su questo incontro interpersonale tra il soggetto amante divino e il soggetto amato umano. Un atto questo di reciproca comunione che non soggiace ad alcuna regola di valutazione tecnica, meccanica o di un computo elettronico, ma si poggia unicamente sul valore insondabile della persona libera che si decide spontaneamente, gratuitamente, consapevolmente ad affidarsi, donarsi all'altro che Dio, oppure si ostina fino in fondo a non cedere a questo amore sconfinato che gli va incontro uno dietro l'altro in ogni momento della sua esistenza, anche ultraterrena. Allora, detto questo dunque, prima di concludere possiamo congetturare, sperare che molti, anche negli ultimi momenti, ecco perché è importante quando c'è l'agonia di una persona stare vicino, pregava come si faceva, perché sono i momenti preziosi in cui dopo c'è il giudizio personale definitivo, ultimo. Quindi i momenti dell'agonia, i momenti della presenza ultima sulla terra per poi fare il passaggio della morte, del moribondo, sono preziosissimi, perché allora dobbiamo dire che la misericordia paterna di Dio fa supporre che tutti gli uomini, ognuno dei quali è stato amato profondamente solo per se stesso, in quanto lui, singolarmente, questa misericordia di Dio avrà numerose opportunità lungo il tempo dell'esistenza terrena per dimostrare questo amore, come le grazie, i segni, gli impulsi dello Spirito Santo, affinché l'uomo possa accettare il dono immenso della salvezza. E San Tommaso afferma appunto che la misericordia si attribuisce a Dio in senso massimo, perché non ha limiti. Infatti l'amore misericordioso di Dio ha la misura di essere senza misura, incommensurabile. E l'inferno è questa manifestazione, in qualche modo, no? E allora qui bisogna ricordare la famosa enciclica bellissima di San Giovanni Paolo II, Dives in Misericordia, in cui si dilunga proprio su questa considerazione. Poi, se si considera la stessa giustizia di Dio, espressa appunto prima con il giudizio particolare, poi con un giudizio universale alla fine dei tempi, bisogna riflettere, ecco, questo è il punto che a me dà conforto, che egli conosce totalmente, intimamente gli stati d'animo, anche i più reconditi, che neanche la persona stessa umana li conosce, e gli atteggiamenti con cui gli uomini agiscono. Allora lui trova in tante situazioni interiori, incoscienti, delle possibili giustificazioni per gli atti anche peccaminosi che uno abbia fatto e per questa loro persistenza contro Dio. Perché molti aspetti dell'animo, sconosciuti a se stessi, agli uomini stessi, però davanti a Dio sono evidenti, chiari, e possono costruire motivi di difesa e di comprensione delle debolezze peccaminose degli uomini. Quindi la giustizia divina, se ci si affida veramente, è diversa da quella umana, perché quella umana vede le cose esterne, le azioni, mentre la giustizia divina di Dio vede il cuore e non soltanto i gesti esterni, perché uno può compiere un'azione esterna cattiva, ma non sappiamo, non lo sappiamo, forse neanche l'uomo stesso lo sa. Se la ragione, ecco, è chiara e consapevole oppure resta inconscia. Quindi ecco perché per fare il peccato mortale ci vogliono tre cose ben precise, devono esserci tutte e tre, materia grave, pieno consenso, deliberata volontà di farlo. e queste cose sono così talmente intime nell'animo umano, per cui tocca solo a Dio l'atto della giustizia. E per questo a me mi dà conforto, perché Dio è come se uno conosce una persona, no? Sa le sue motivazioni, quindi è portato più a giustificare che a condannare per se stesso. Però se trova un persistente rifiuto, la cosa allora diventa definitiva. E poi occorre avere anche la materna intercessione della Vergine Maria, come dicevi tu, Don Tino, all'inizio, e come lo dice anche la santa tradizione. Pensate a Santa Fosa dei Liguori nella sua opera Le Glorie di Maria, e anche Dante, no? Quando per una piccola lacrimuccia a Maria un uomo è stato salvato, un assassino, dalla condanna eterna, e il diavolo si arrabbia per questo, no? Quindi la presenza di Maria, ecco, non dobbiamo dimenticarla nella nostra vita presente, negli ultimi momenti e sempre, perché non solo coopera alla redenzione del figlio incarnato, ma si fa avvocata dei poveri davanti a Dio e rifugio dei peccatori. E quindi numerosi teologi, come già vi ho detto, hanno sostenuto che la devozione alla Vergine è veramente uno dei segni più chiari per ottenere la salvezza eterna. E allora occorre, e vorrei qui ormai chiudere, siamo arrivati un po' alla fine, occorre che l'anima nostra si disponga, no, sempre a questa fiducia, a questa speranza, che ci sia un momento di grazia, il kairos, il momento in cui noi possiamo essere disponibili a questo buttarci nelle braccia di Dio, attraverso proprio le cure materne di Maria. In fondo anche le apparizioni mariane, i suoi messaggi, hanno proprio questo compito, no? E lei, è il compito materno che Gesù gli ha dato sulla croce, non è quindi un fatto così, opzionale, un sovrappiù, è un fatto doveroso per lei, e lo fa con tutto l'amore. Quindi certo, dobbiamo scandalizzarci se interviene in tempi difficili come sono i nostri e ci suggerisce le strade da percorrere, che sono quelle evangeliche.
Certo, caro Don Renzo, ci hai fatto un discorso molto serio che ci fa molto riflettere e speriamo di trarne le conseguenze.
Speriamo, quello.
Speriamo che i sacerdoti tornino più spesso su questi argomenti.
Esatto, anche e soprattutto nei momenti finali, no?
Certo.
Perché non sappiamo mai fino a che punto l'uomo resista. Può darsi che si sciolga il cuore dell'uomo, allora, davanti all'amore scoperto di Dio.
Il tempo sta per scadere, dacci una bella benedizione per ottenere questa grazia.
Sì, che il Signore ci accompagni, ci benedica in questo tempo difficile, ma fiduciosi in Lui, nella sua potenza infinita, attraverso l'intercessione materna di Maria, e scenda su di noi, ci accompagni oggi e sempre, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie di tutto, a presto.
Ciao, buona giornata,
Ciao, grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.